Ben ritrovati e ben ritrovate con la messa è finita sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Oggi ci occuperemo dell'accordo tra Cina e Vaticano, come già anticipato, siglato qualche giorno fa, per l'esattezza il 22 settembre, una data nella storia, ha titolato l'Osservatore Romano, il quotidiano del Papa. Accordo provvisorio, in ogni caso, col testo che resta segreto. Noi ne parliamo adesso con Luca Cocci, collaboratore di Adista e del Manifesto, che ne ha scritto proprio su il Manifesto qualche giorno fa. Quindi ti chiederei, Luca, di presentarci un po' questo accordo e poi magari facciamo qualche spunto di riflessione insieme.
Sì, buongiorno.
Buongiorno a te.
Allora, l'accordo è un accordo provvisorio, appunto, come hai detto tu, quindi che può essere soggetto a valutazioni periodiche. Non è stata stabilita la frequenza, la periodicità di queste valutazioni, quindi resta tutto misterioso, e riguarda sostanzialmente la nomina dei vescovi. Bisogna spiegare velocissimamente la situazione in Cina. E dopo la proclamazione da parte di Mao della Repubblica Popolare qualche anno dopo, nel 1958, viene creata una associazione patriottica cattolica cinese, una sorta di chiesa ufficiale, diciamo così, fedele al partito, nomina, sceglie i vescovi, che non sono riconosciuti dal Vaticano, ma anzi automaticamente vengono scomunicati dal Vaticano. E parallelamente c'è una chiesa parallela clandestina, con dei vescovi fedeli a Roma. Quindi di fatto due chiese, una fedele a Pechino, al partito approvata dal governo, e una fedele a Roma. E ci sono delle sovrapposizioni, dei punti di contatto fra gli appartenenti all'una e all'altra chiesa, però sostanzialmente sono due. E questo accordo del 22 settembre stabilisce una procedura unica per la scelta dei vescovi, quindi diciamo un accordo che in prospettiva dovrebbe portare alla fine delle due chiese parallele, ma alla diciamo così esistenza di un'unica istituzione, di un'unica gerarchia istituzionale. E l'accordo, oltre ad essere provvisorio, è anche segreto, nel senso che non si sa nulla nei dettagli di come funzionerà, di come funzioneranno queste procedure. Non l'ha comunicato né il Vaticano, non l'ha comunicato nemmeno il governo cinese, che insomma da questo punto di vista sono stati abbastanza speculari, diciamo così. È ipotizzabile, l'ha fatto qualche giornale cinese vicino al governo, una procedura del genere, che le diocesi le diocesi in Cina selezionano dei candidati per l'ordinazione vescovile, per l'ordinazione episcopale. E il governo concede oppure non concede la propria approvazione a questi candidati. Se il governo la concede, il Papa consacra i vescovi, e se c'è qualche intoppo chiaramente si azzera tutto e si ricomincia da capo. In questo modo il Papa è l'unico a nominare i vescovi, quindi non potrà farlo più il governo come lo faceva fino adesso, ma nello stesso tempo le autorità cinesi, il governo, mantengono il controllo sui nomi. Quindi è la classica mediazione all'insegna del realismo politico, in cui entrambi gli attori perdono qualcosa e ottengono qualcosa, con appunto l'obiettivo di porre fine alla duplicazione delle chiese e di ottenere dei vantaggi sia l'uno che l'altro, insomma.
Hai fatto bene a ripercorrere un po' la storia di anche delle relazioni tra Cina e Vaticano, visto che Bergoglio ha parlato proprio a margine di questo accordo di un rapporto molto antico tra cristianesimo e Cina. Su questo va segnalato un articolo molto ben fatto uscito proprio il giorno dell'accordo sull'Osservatore Romano, un articolo molto lungo, lo trovate sul sito, proprio quasi un saggio intitolato Dalla metà dell'Ottocento a oggi, in cui si ripercorrono questi rapporti che si sono, ovviamente a questo accordo ci si arriva con una lenta cucitura dei rapporti che negli ultimi tre pontificati si è intensificato molto, già con Wojtyla, giusto?
Sì, io direi soprattutto con Ratzinger, sì, con Wojtyla c'è stato qualcosa, ma l'atteggiamento di Wojtyla è stato sempre, come dire, abbastanza frontale, no? Nei confronti dei paesi comunisti.
Anche perché certo c'era il muro, sì.
E quindi infatti molti dei, insomma, questo accordo ha ricevuto valutazioni opposte, no? Ci sono gli estimatori oppure gli adulatori del Papa, insomma, compresa molta stampa, che hanno parlato di accordo storico, grande successo diplomatico, sensazionale, eccetera. E ci sono gli oppositori, e parecchi di questi stanno anche nella chiesa clandestina in Cina, no? Rappresentati da questo cardinale molto anziano, il cardinale Zen, che è vescovo di Hong Kong, che ha parlato di tradimento, di svendita sostanzialmente della Chiesa del Vaticano alla Cina e al partito. Cioè questi volevano, come dire, una sorta di capitolazione del governo cinese. E quindi ho detto tutto questo perché mi riallaccio un po' a Wojtyla, no? Era un po' lo stile di Wojtyla. Sì, è vero, si mantenevano degli accordi sotto traccia con i governi, però sostanzialmente l'obiettivo era la capitolazione del nemico, ecco, diciamo così. Con Ratzinger questo atteggiamento è un po' cambiato. Lui 10 anni fa, nel 2007 mi sembra, aveva scritto una lettera pubblica aperta ai cattolici cinesi auspicando un accordo di riconciliazione, no? Un dialogo più intenso, e adesso pare essersi realizzato con Papa Francesco, con Bergoglio e col segretario di Stato Parolin, appunto all'insegna del realismo politico, che però credo sia inevitabile in questo tipo di accordi. Parolin, il segretario di Stato, l'ha spiegato bene in poche parole, ha detto che in questo modo le chiese locali possono godere di condizioni di maggiore libertà, autonomia e organizzazione, in modo tale che possano dedicarsi alla missione di annunciare il Vangelo, eccetera, eccetera. E poi ha aggiunto, per fare questo c'è bisogno che i vescovi cinesi siano, un attimo che trovo il punto, ecco, vescovi cinesi che siano in comunione con il Vaticano, ma nello stesso tempo siano riconosciuti dalle legittime autorità del proprio paese, dal governo cinese. Quindi ecco, questa è la sostanza, agibilità da parte, maggiore agibilità da parte della Chiesa Cattolica e mantenimento del controllo da parte della Cina, insomma, sui nomi. È un po', poi questo forse verrà spiegato meglio da chi interverrà dopo di me, come mi avevi detto ieri, no? Ci sarà Simone Pieranni del Manifesto.
Sì, dopo di te.
Forse è anche un po' un messaggio indiretto del governo cinese alle sette e alle piccole chiese che ci sono in Cina, no? Come dire, dovete scendere, dovete stringere accordi col governo, ecco.
Sì, sono d'accordo con te, per non parlare anche del problema dei musulmani, gli uiguri in Cina, ma quello magari lo affrontiamo con Simone. Con te volevo farti un'ultima domanda, proprio a proposito della Realpolitik di cui parlavamo. Secondo me il titolo migliore lo azzecca, vabbè, non a caso, l'Osservatore Romano, che titola in un suo articolo proprio su questo accordo, armonizzare le differenze, che tra l'altro l'armonia è un po' no, il mantra dei cinesi. Ti volevo chiedere però invece come ha reagito la stampa cattolica filovaticana, soprattutto in Italia, per esempio Avvenire, che cosa dice su questo accordo?
La stampa cattolica filovaticana ha reagito con grande entusiasmo, un po' a quello che dicevo prima. Ci sono stati dei commenti di grande esaltazione di questo accordo, aggettivi, l'aggettivo storico è stato il più usato, aggettivo storico, nuova era, una firma che cambia millenni di storia, insomma, come Avvenire, ecco il titolo di Avvenire, l'ho recuperato adesso, Santa Sede Cina, storica intesa sui vescovi, ma questo nella stampa italiana, sia cattolica ma anche laica e borghese, insomma, filo papale, però insomma siamo abituati, no, a questo tipo di esaltazione del papato di Francesco. Le osservazioni più critiche sono avvenute dalla opposizione a Francesco, che c'è anche in Italia, insomma dall'opposizione di segno maggiormente conservatore, che hanno sottolineato l'aspetto che dicevo prima. È stata una svendita del Vaticano nei confronti della Cina, Francesco è debole, il Vaticano si è arreso e via dicendo, insomma questi siti, soprattutto siti internet, insomma, che fanno un po' da megafono all'opposizione più di destra, conservatrice, che comunque c'è, esiste, hanno sottolineato questi aspetti, con una qualche ragione, a mio avviso, perché la prima mossa, la prima conseguenza dell'accordo che c'è stata proprio, insomma, plasticamente pochi minuti dopo, perché è arrivato prima il comunicato dell'accordo e poi è arrivato un altro comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, in cui si diceva che sette vescovi, anzi otto, perché uno era morto ma aveva espresso questo desiderio prima di morire, della chiesa ufficiale, della chiesa patriottica, che erano stati scomunicati da Roma, sono stati immediatamente riconosciuti dal Papa, dal Vaticano, e quindi reintegrati nella gerarchia cattolica a tutti gli effetti, e questi sono vescovi che sono stati scelti, nominati dal governo cinese. Quindi l'opposizione ha avuto anche il gioco facile, no, a dire che era stata una svendita del Papa e del Vaticano al governo cinese. Io dico che come tutti gli accordi politici internazionali che ci sono ad alto livello, sono intrisi di realismo politico, e quindi ci devono essere, appunto, chi rinuncia a qualcosa, tutti rinunciano a qualcosa, tutti acquistano qualcosa. Credo che sia questa, insomma, la natura di questo accordo, ecco. Quindi scomoderei i toni trionfalistici usati da alcuni, però anche mi sembra fuori luogo dire che c'è stata una svendita. C'è stato un accordo, un compromesso, una mediazione fra due parti che evidentemente volevano fare questo accordo.
Va bene Luca, noi ti lasciamo, visto che so che sei impegnato, sei a scuola, quindi
grazie,
ti ringraziamo come sempre la tua disponibilità, e a risentirci presto, va bene?
Grazie, buona trasmissione, buona giornata.
Grazie Luca, ciao ciao.
Ciao.
Allora, questo era Luca Cocci, collaboratore di Adista del Manifesto, avevamo già sentito anche in altre occasioni, quando faceva riferimento a certi settori della stampa che si fanno interpreti di fronde conservatrici a livello europeo e mondiale, ovviamente parliamo di Libero, in parte Il Giornale, La Verità, che proprio la settimana scorsa titolava in modo molto polemico e duro contro Bergoglio, contro questo accordo tra Cina e Vaticano. Non lo possiamo recuperare perché La Verità è uno dei pochissimi quotidiani che non ha nemmeno un sito internet, però ricordo di avervelo letto durante la rassegna stampa della settimana scorsa. Ci mettiamo dentro anche Il Foglio, insomma, questo è il panorama della stampa, mentre l'altra tutta, come ci diceva Luca, molto più trionfalistica. Allora ci fermiamo un attimo e poi torniamo con un'altra corrispondenza, come già anticipata dallo stesso Luca Cocci, con Simone Pieranni, sempre della redazione esteri de Il Manifesto.
Bruceremo i palazzi e le regge, bruceremo le chiese e gli altari, con le budella dell'ultimo prete, impiccheremo il Papa e il Re. Il Vaticano brucerà, il Vaticano brucerà, con dentro il Papa, e se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, e se il governo si opporrà, rivoluzione. Stato sul monte Amiata, dove è morto Gesù Cristo, anche lui era socialista e morì per la libertà. Prete, prete, tu mi farai morire. Prete, prete, tu mi farai morire.
Dopo i Montelupo, ancora in diretta su Radio Onda Rossa, sempre per parlare degli accordi recentissimi siglati il 22 settembre tra Cina e Stato del Vaticano. Ne parliamo adesso con Simone Pieranni, già fondatore del sito China Files e giornalista della redazione esteri del Manifesto, nonché ottimo conoscitore della società cinese, visto che ci hai vissuto per molti anni. Dunque ti saluto, buongiorno Simone.
Ciao. Buongiorno a voi.
Allora, con Luca abbiamo visto un po' più la parte del mondo vaticano, con te vorremmo vedere invece qual è stata la reazione di questo accordo Cina-Vaticano, un po' un esperimento su che aria tira nell'Oriente, dalla parte del dragone.
Sì, beh, è un accordo sul quale, come ha già detto Luca, si lavora da molto tempo, e in Cina non se ne è parlato moltissimo perché hanno tenuto abbastanza sotto traccia la questione.
Ah, e questo già è un dato interessante.
Sì, nel senso che ne hanno parlato molto i giornali governativi, ma semplicemente specificando che è stato raggiunto un accordo e che si prevede appunto una sorta di consenso, no, sulla nomina dei vescovi. Ricordiamo che in Cina, per quanto riguarda il mondo cattolico, sono valutati 12 milioni circa i cattolici in Cina. Esistono due chiese, una chiesa ufficiale patriottica, che è quella appunto che vede i vescovi nominati dal Partito Comunista, e scusate, c'è una persona che sta urlandomi accanto, ecco, e mentre invece c'è poi una chiesa clandestina che fa più riferimento al Vaticano. Quindi credo che la Cina cercasse un accordo più
per una postura internazionale che sta cercando ormai di avere da quando il partito Xi Jinping è arrivato alla presidenza della Repubblica, alla segreteria del Partito Comunista dal 2012, e in Cina si sottolinea come questo accordo con la Chiesa Cattolica possa giovare a Pechino, soprattutto per un'immagine internazionale, nel senso che la cosa che soffre di più Pechino a livello internazionale sono le critiche relative ai diritti umani, che molte volte fanno riferimento proprio alla repressione nei confronti delle comunità religiose. In questo caso credo che Pechino si metta un po' al riparo da tutta una serie di critiche perché è arrivata ad un accordo col Vaticano. In secondo luogo dimostra, dal punto di vista cinese naturalmente, che la Cina è disposta a trattare con chi accetta fondamentalmente di riconoscere quelle che sono le esigenze cinesi del Partito Comunista. Un terzo elemento molto interessante è che da qualche mese in Cina sta andando avanti una politica molto dura nei confronti di comunità religiose che sostanzialmente non riconoscono praticamente l'autorità del Partito Comunista, in particolare contro protestanti e musulmani. Ci sono state distruzioni di chiese e repressione di tutta una serie di comunità musulmane, soprattutto nella regione dello Xinjiang, che poi si inseriscono in un discorso ben più ampio, e soprattutto di recente è stato varato un regolamento per quanto riguarda internet in cui si vieta la predicazione religiosa online. In questo modo la Cina sembrerebbe dire che con chi rispetta la propria sovranità e la propria autorità politica è disposta ad arrivare a accordi, per gli altri sostanzialmente non c'è spazio.
Allora, io sono d'accordo con te quando hai trattato il punto diciamo che questa formalizzazione dell'intesa rientra un po' in un progetto di riorganizzazione interna, anche nel segno di una maggiore intanto stabilità interna, poi legata a una forte proiezione internazionale. Su questo credo che, e lo dicevo già con Luca, il titolo migliore lo azzecca l'Osservatore Romano quando ha titolato "Armonizzare le differenze", perché armonia è una parola chiave per la società cinese, giusto?
Sì, assolutamente, nel senso che soprattutto nel decennio precedente a Xi Jinping il concetto di società armoniosa è stato praticamente il cardine di tutta la politica del Partito Comunista. Xi Jinping l'ha tramutato poi in sogno cinese, ma naturalmente il concetto di armonia è un concetto basilare. Ricordiamo che poi armonizzazione nel lessico di internet e più in generale nel lessico degli attivisti che non gradiscono tutte le posizioni praticamente del Partito Comunista significa anche censura, quindi è un concetto che è cardine sia per il Partito Comunista sia per quei pochi che cercano diciamo di trovare spazi anche al di fuori di quelli sostanzialmente occupati dalla propaganda del Partito Comunista. Più in generale naturalmente la Cina, una premessa è questa, che la Cina e il Vaticano, il Partito Comunista e il Vaticano sono le due cose che forse si assomigliano di più, sia a livello proprio di liturgie, di segretezza, di scontri interni che difficilmente trovano una dimensione pubblica, e all'interno diciamo del progetto Xi Jinping di stringere moltissimo le maglie all'interno, tra l'altro a questo proposito è stato vietato anche agli aderenti e ai funzionari del Partito Comunista di fare parte di qualsiasi organizzazione religiosa, rientra questo accordo col Vaticano, una sistematizzazione che dal punto di vista del Partito Comunista mette diciamo a riparo da eventuali formazioni religiose come ad esempio era la Chiesa clandestina, che tutto sommato oltre che a portare avanti un discorso religioso finiscono poi per portare avanti anche un discorso di opposizione al Partito Comunista.
Senti, volevo farti una domanda su Taiwan, perché il Vaticano è uno dei paesi che riconosce appunto la sovranità di Taiwan, ma sappiamo degli attriti con la Cina, su questo che prospettive vedi?
Sì, questo è un punto sul quale credo si discuterà molto, perché come avrà già detto Luca, immagino questo accordo in realtà poi nei dettagli non lo sappiamo. Quello che è stato chiarito comunque dal Vaticano è stato che non c'è un riconoscimento ufficiale praticamente di Pechino, e quindi io credo che tutto sommato nel momento in cui c'è un accordo sulla nomina dei vescovi la Cina può essere che utilizzi la carta di Taiwan per magari rinfuzzare tutta una serie di argomentazioni che arrivano dal Vaticano, ma tutto sommato credo che abbia poco interesse, nel senso che la presenza internazionale in questo momento della Cina fa sì che Taiwan e Hong Kong, che la Cina considera assolutamente propri territori, non sono in questo momento granché in discussione, nel senso che anche tutta la comunità internazionale sta riconoscendo praticamente il peso della Cina anche rispetto a Taiwan. Ad esempio Di recente tutta una serie di compagnie aeree, anche giapponesi, persino giapponesi, hanno tolto dal proprio sito la dicitura di Taiwan Cina, lasciando la Cina, proprio a riconoscere una potenza in questo momento anche da un punto di vista della propaganda e della retorica mass mediatica che non ha, che non credo che ha, non credo che il Partito Comunista si impunterà su questo, perché di fatto ha già ottenuto quanto voleva.
Ah, molto interessante quello che ci stai dicendo. Proprio per allargare un po' l'orizzonte, ti volevo chiedere di quanto avete scritto tu e Alberto Negri ieri sull'edizione domenicale del Manifesto, il grande gioco sino-pakistano. Che ci puoi dire in più su questo?
Sì, allora, la Cina, dovremmo abituarci ad avere tra i nostri argomenti, come dire, sempre presenti quotidianamente da qua in avanti, la questione della nuova via della seta, che è il progetto sulla quale Xi Jinping ha investito moltissimo e che addirittura è entrato anche nella Costituzione del Partito Comunista. Quindi da qua, quantomeno al 2049, che sarà il centenario praticamente della fondazione della Repubblica Popolare, sentiremo parlare sempre di più di nuova via della seta, un progetto mastodontico che con cui la Cina punta a una creazione di una linea terrestre e una linea marittima che congiunge praticamente la Cina all'Europa, passando attraverso Asia centrale, Medio Oriente, con anche tutta una serie di rivoli, possiamo dire così, in Africa, e poi addirittura è prevista anche una via della seta polare che tra l'altro dovrebbe preoccupare particolarmente proprio i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, perché con una via polare, sfruttando lo scioglimento dei ghiacciai, per 6 mesi le merci viaggeranno più velocemente e arriveranno soprattutto nel nord Europa, che poi è l'approdo che la Cina vuole avere nel vecchio continente, anche perché in questo modo la Cina può ovviare a uno dei nodi più complicati di questa sua visione globale, che è appunto Suez. Per quanto riguarda il Pakistan, naturalmente questo corridoio di cui parla Alberto Negri nel suo pezzo è uno dei progetti più importanti, perché appunto a Gwadar, che è il porto pakistano che dovrà collegarsi a Kashgar, che è la città cinese non Xinjiang, addirittura c'è anche una base militare della Cina che ha investito moltissimo in questo progetto. Teniamo presente però che quando sono stati lanciati alcuni documenti un po' più specifici sulla nuova via della seta, i funzionari cinesi hanno fatto trapelare anche la possibilità di perdere addirittura l'80% degli investimenti in Pakistan, perché Pakistan, Suez e lo stretto di Malacca sono naturalmente i nodi più rischiosi per la Cina, e quindi, come dire, l'investimento si sa che potrebbe anche avere degli intoppi molto importanti, intoppi che tra l'altro in questo momento la Cina sta avendo anche in altri paesi, come ad esempio la Malesia, che dopo le nuove elezioni ha una posizione molto meno morbida rispetto ai progetti della Cina, lo stesso Myanmar e di recente anche le Maldive. Il problema di questi paesi, così come tanti paesi africani che stanno ricevendo ingenti investimenti da parte della Cina, è quello della creazione di un debito di cui si vede poco la possibilità poi di ripararlo in qualche modo. Quindi diciamo che questo progetto Nuova Via della Seta ha tempi molto lunghi e incontra già qualche difficoltà. Il Partito Comunista tutto sommato gestisce queste difficoltà sostenendo che erano previste, però rimane il fatto che questo gioco cinese di grandissima aspirazione, di fatto stiamo parlando di una globalizzazione con caratteristiche cinesi, va avanti ed è un argomento che schiaccia anche, purtroppo questo lo dico, il dibattito interno politico cinese, nel senso che sono tutti arruolati praticamente a discutere ed evidenziare quali sono i nodi più problematici della nuova via della seta, schiacciando forse anche discussioni su temi come ad esempio la logistica e la questione legata proprio al lavoro, da cui in questo momento non stanno sorgendo particolari riflessioni da parte cinese, e sarebbe compito forse anche nostro, cioè di noi europei, cominciare a ragionare su una bilancia, un panorama transnazionale più ampio, perché le prossime lotte anche nel mondo del lavoro saranno proprio inerenti a questo progetto di nuova via della seta.
Assolutamente, non escludo che insomma potrai essere uno dei prossimi interlocutori per parlare proprio di queste cose. Un'ultima domanda e poi davvero ti lascio. Tornando a bomba sulla situazione religiosa cinese, ti vorrei chiedere di farci un po' un quadro sugli Uiguri, che sono insomma i musulmani presenti in Cina.
Sì, allora, c'è una regione in Cina che si chiama Xinjiang, che è una regione nord-occidentale che confina tra l'altro con 8 paesi, alcuni stan, compreso l'Afghanistan, eccetera, è una regione che fino a poco tempo fa era a maggioranza musulmana. L'etnia, una delle 50 oltre etnie che ci sono in Cina, è quella appunto delle Uiguri. L'altra etnia musulmana è quella degli Hui, che stanno in una zona invece più sparsi, diciamo, sul territorio cinese. Questa regione dello Xinjiang costituisce uno dei problemi interni più importanti per quanto riguarda la Cina insieme al Tibet, perché questa minoranza etnica ha sempre avuto, diciamo, delle spinte autonomiste, che si sono poi anche concretizzate in gruppi più o meno armati che hanno operato attacchi più o meno terroristici secondo Pechino, che ha spesso messo sul piatto della bilancia internazionale proprio il riconoscimento di un problema di terrorismo internazionale sul proprio territorio. Ad esempio, quando c'erano risoluzioni ONU sulla Siria, la Cina in qualche modo, che ha sempre votato insieme a Russia per lo più, ha sempre chiesto però, ha sempre fatto capire che avrebbe potuto anche mutare il proprio atteggiamento se la comunità internazionale riconosceva questo problema. Bene, da molto tempo, da molti anni ormai, è stata fatta una campagna che si chiama proprio Go West, con la quale praticamente la Cina ha tentato di affievolire le istanze autonomiste attraverso, diciamo, un progresso economico della regione. Il problema è che questo progresso economico della regione ha fatto sì che nella regione arrivassero anche tantissimi Han, che sono quelli che noi conosciamo e chiamiamo comunemente come cinesi, che hanno finito però per prendere in mano praticamente le redini economiche, quindi a usufruire degli investimenti economici nella regione stati per lo più gli Han, e gli Uiguri sono sempre stati quindi destinati a ruoli secondari, insieme a un soffocamento praticamente della propria cultura, della propria lingua e anche della religione, perché lo Xinjiang è la regione nella quale la Cina pone più avanti la propria sperimentazione in termini di controllo sociale e repressione, nel senso che c'è una raccolta proprio del DNA, è il posto dove ci sono più stazioni di polizia, più telecamere con riconoscimento facciale e tutto, diciamo, quel mondo dei big data su cui la Cina sta lavorando in maniera clamorosa da molto tempo, trovano nella Xinjiang la propria sistemazione più efficace in questo momento. E insieme a questo, di recente è uscito fuori, attraverso alcune testimonianze, anche l'esistenza di campi di rieducazione dove sarebbero stati messi centinaia di migliaia di persone, tanto che alcuni analisti internazionali parlano della più grande repressione e internamento di massa fin dai tempi della rivoluzione culturale. A questo proposito, le testimonianze sembrerebbero confermare questo insieme a tutta un'altra serie di dati, ma è molto interessante il fatto che solo adesso la comunità internazionale si sia accorta di una repressione da parte della Cina nei confronti di una minoranza uigura. Non è un caso forse che gli Stati Uniti, che addirittura secondo rumors avrebbero minacciato sanzioni nei confronti dei funzionari cinesi impegnati in questi campi di rieducazione, sia ricomparsa la questione dei diritti umani in Cina proprio nel momento di scontro commerciale tra Cina e Stati Uniti, forse uno dei tasselli che gli Stati Uniti pensano di utilizzare per contrastare sostanzialmente l'avanzata della Cina.
Simone, sei stato chiarissimo, il nostro spazio è finito, io ti ringrazio per la disponibilità e la chiarezza, spero di risentirti presto, insomma, perché gli argomenti che hai messo sul tavolo di lavoro sono tanti, interessanti, da sviluppare, complessi, quindi ci risentiremo sicuramente, va bene?
Va bene, un abbraccio a tutti, grazie.
Un abbraccio a te, grazie, ciao. Bene, le 11:03 si chiude qui il nostro spazio dedicato alla messa è finita, uno spazio di approfondimento che quando possiamo, insomma, cerchiamo di organizzare. In questo caso era importante fare un po' una panoramica sugli accordi tra Cina e Vaticano, che come avete sentito da gran parte della stampa e delle dirigenze politiche sono state definiti storici, quindi insomma andava fatto un approfondimento, insomma, la chiarezza di Luca Cocci e Simone Pieranni, entrambi che scrivono, li potete leggere sul Manifesto, ci hanno secondo me aiutato. Ci salutiamo con una canzone e poi dopo ancora approfondimenti a cura della nostra redazione, e intanto un saluto ancora a tutti e tutte voi all'ascolto.
Giordano Bruno che diceva la verità, trionfa socialismo, socialismo trionferà. Due le mie braccia con le tue, tutte so per lavorare. Trionfa socialismo, socialismo trionferà. Tre so formato come te, più nessuno devo già. Trionfa socialismo, socialismo trionferà.
Uno nullo possa aver nessuno, manca tre otti corcurato, possa avere chi ha votato e semmai si pentirà. Mira la rondonella, mira la rondonella.
E mira la rondonella, mira la rondonella.
chi lavora è un gran matto, si se lascerà sfruttare. Trionfa socialismo, socialismo trionferà. Cinque traditore è chiunque sia il crumiro lo farà. Trionfa socialismo, socialismo trionferà. Sei i due figli come i miei, tutti devono studiare. Trionfa socialismo, socialismo trionferà.
Due sto governo c'ha la lue dei Liviani, dei Marcialle e dei Fanfani, quello è pure c'è sta. Mira la rondondella, mira la rondonda.
E mira la rondondella, mira la rondonda. Sette chincia corence se mette, quando il botto se farà. Trionfa socialismo, socialismo trionferà. Otto il plumiro farfagotto, perché posto non c'è sta. Trionfa socialismo, socialismo trionferà. Nove incominciamo a fare le prove per campare in libertà. Trionfa socialismo, socialismo trionferà.
Tre noi volessimo sapesse, Andreotti si è deciso, da mannaccia in paradiso, che all'inferno c'è stavo già. Mira la rondondella, mira la rondonda.
E mira la rondondella, mira la rondonda. Dieci tutti quanti siamo amici, chi è che vola libertà? Trionfa socialismo, socialismo trionferà. Undici non volemo più, i giudici giusto al popolo sarà. Trionfa socialismo, socialismo trionferà. Dodici chi sta in camera e chi in cucina, chi sta a letto a riposà. Trionfa socialismo, socialismo trionferà.
Tre noi volessimo i sapessi, Andreotti si è deciso, da mannaggia in paradiso, che all'inferno ci stavo già. Mira la rondondella, mira la rondonda.
Mira la rondondella, mira la rondonda.
Mira la rondondella, mira la rondonda.